lezione numero 27 del 28 maggio 2020, prima ora. In questa lezione parleremo degli elementi costitutivi del trattamento, ma prima di entrare nel merito di questi elementi costitutivi, merita fare un accenno ad un importante organo dell'amministrazione penitenziaria, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna. Questo ufficio è articolato in più sedi, sparse per tutto il territorio nazionale. E il compito attribuito a questi uffici è quello di aiutare il condannato nel mantenimento e nella ricostruzione auspicabile di legami affettivi e lavorativi con il mondo esterno, sostenendolo anche sia durante la fase detentiva ma anche in vista della fase del reinserimento. Questo compito è svolto dall'UEPE anche con riferimento ai ristretti, ma il più importante ambito di intervento di questi uffici riguarda l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione. Nell'ambito infatti dell'affidamento in prova al servizio sociale della detenzione domiciliare, spetterà al servizio sociale dell'UEPE formulare il programma di trattamento, che poi costituisce il contenuto di queste misure alternative. È programma di trattamento da sottoporre all'autorità giudiziaria in vista dell'approvazione, dell'applicazione di queste misure alternative alla detenzione. Non solo, poi spetterà sempre all'UEPE il controllo delle condotte del condannato, nonché l'opera di sostegno a quest'ultimo durante l'esecuzione di queste misure. Allo scopo l'UEPE coopera con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali dislocate sul territorio e anche con le forze di polizia. Un breve cenno merita il tema della tipologia degli istituti, ossia dei luoghi in cui il condannato o l'internato deve eseguire la sua pena o la misura di sicurezza. Al riguardo, la legislazione penitenziaria differenzia le strutture carcerarie sulla base della diversità dei soggetti che devono utilizzarle. Quindi abbiamo una prima grande distinzione tra gli istituti per adulti e gli istituti penali per i minorenni, a seconda che si abbia riguardo a soggetti di età superiore o minore degli anni 18, fermo però restando che le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18esimo ma non il 25esimo anno di età. Gli istituti penali poi per adulti si differenziano a loro volta in altre sottocategorie, sempre sulla base del criterio della tipologia di soggetti destinati ad utilizzare questi istituti. In particolare si distingue tra istituti di custodia cautelare, istituti per l'esecuzione delle pene e istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, articolo 59 dell'ordinamento penitenziario. Dal punto di vista del trattamento è chiaro infatti che emergono esigenze diverse tra coloro che sono ristretti in custodia cautelare in attesa che il processo nei loro confronti si svolga e coloro che sono invece ristretti in esecuzione della pena che è stata loro inflitta con una sentenza di condanna divenuta definitiva. Sono invece strutture a esclusiva gestione sanitaria le REMS, ossia residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che sono articolazioni residenziali sociosanitarie non penitenziarie e che sono destinate ad accogliere i soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale che impone l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva. Le REMS nascono e sostituiscono per fortuna gli ospedali psichiatrici giudiziari, che si sono dimostrati essere un luogo in cui gli internati vivevano in condizioni realmente disumane. È stato un processo lungo e ancora in fase di conclusione. Nel caso di donne con prole, la pena dovrebbe essere sempre scontata all'interno di case famiglia protette o in istituti a custodia attenuata per madri, i cosiddetti ICAM. Sono strutture edilizie particolari che dovrebbero essere lontane dall'immagine degli istituti penitenziari, onde evitare che i bambini ristretti con le loro madri subiscano anche loro il carcere. Purtroppo su questo terreno dobbiamo registrare il divario a cui abbiamo accennato tra norma e prassi che si registra sempre in materia penitenziaria, perché purtroppo queste strutture sono poche e largamente inadeguate rispetto alle esigenze. Possiamo a questo punto analizzare gli elementi che compongono il trattamento e che sono elencati all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario. Ci concentreremo in particolare sugli strumenti che assicurano il contatto con il mondo esterno e dunque sui colloqui e rapporti con la famiglia, sulla corrispondenza, sui permessi di necessità e permessi premio. Abbiamo già sottolineato l'importanza che assume nell'ambito del trattamento e del percorso rieducativo in generale il contatto con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Possiamo dire che il legame tra carcere e ambiente esterno è il requisito imprescindibile affinché anche gli altri elementi del trattamento, lavoro, istruzione, religione, attività culturali e sportive, possano esprimere pienamente le loro potenzialità. Questo legame non giova solo al detenuto a cui viene fornita la prova di non essere abbandonato dalla società, ma giova anche all'amministrazione perché aumenta il numero e l'efficacia delle offerte che vanno a comporre il programma di trattamento. E inoltre, questo è un altro aspetto molto importante, questo legame restituisce visibilità e trasparenza alla istituzione, fa uscire cioè il carcere da quel cono d'ombra che lo avvolge e lo oscura alla società. Passando ad esaminare le misure che consentono l'ingresso della società in carcere, possiamo distinguere tra gli incontri del detenuto con la famiglia e quelli con gli altri membri della comunità esterna. La legge penitenziaria dedica numerose disposizioni alla tutela della sfera familiare e affettiva del ristretto, che si realizza attraverso i colloqui, i contatti telefonici e la corrispondenza. La regolamentazione dei colloqui è contenuta all'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario. Il comma 4 prevede espressamente che debba essere accordato particolare favore ai colloqui con i familiari, affinché attraverso questo canale, questo strumento, sia possibile contribuire al mantenimento, miglioramento, reintegrazione delle relazioni dei detenuti con le persone più care. Questo particolare favore si riflette innanzitutto sulla configurazione del colloquio con il familiare alla stregua di un diritto soggettivo del detenuto, tutelabile quindi davanti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35 bis, nel senso che l'autorità competente a decidere sull'autorizzazione ha un limitatissimo potere di negare questa autorizzazione. I familiari del detenuto ricomprendono il coniuge, la persona che conviveva stabilmente con lui prima della carcerazione o che a lui era legata da unione civile e tutti coloro che vantano un rapporto di parentela e affinità entro il quarto grado. Solo per i colloqui con i congiunti e i conviventi è consentita la comunicazione via Skype. E infine, grazie ad una innovazione da ricondurre al decreto legislativo numero 123 del 2018, Si precisa che i locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio. Il colloquio può svolgersi anche con altre persone diverse dai familiari, vale a dire con quanti al di fuori della cerchia familiare sono legati al detenuto da rapporti affettivi, ad esempio fidanzata non convivente o di amicizia, oppure coloro che il detenuto necessita di incontrare per il compimento di atti giuridici. Per tutti costoro l'autorizzazione viene concessa solo quando ricorrono ragionevoli motivi, articolo 37, comma primo, del regolamento di esecuzione, formulazione da cui si desume che non si tratta di un diritto soggettivo, ma di un riconoscimento che dipende da valutazioni ampiamente discrezionali dell'autorità competente. I detenuti e gli internati usufruiscono di 6 colloqui al mese, comprensivi di quelli con i familiari e di quelli con altre persone. Il numero è più elevato per i minori. Se non ci sono particolari ragioni di sicurezza sanitaria, il colloquio avviene senza vetro divisorio. Il contatto fisico tra il detenuto e il familiare, che rappresenta una condizione indispensabile per assicurare un trattamento conforme al senso di umanità, non deve tuttavia essere strumentalizzato dal detenuto e la polizia penitenziaria ha perciò il potere di sospendere cautelativamente il colloquio se le persone tengono determinati comportamenti scorretti o molesti. Per rispetto della privacy degli interlocutori, il colloquio è soggetto unicamente a controllo visivo da parte della polizia penitenziaria, controllo che avviene attraverso un vetro a specchio collocato in un locale adiacente. Il colloquio ovviamente si può svolgere anche con il difensore. In questo caso costituisce un canale capace di dare concretezza ad un diritto definito inviolabile dall'articolo 24, comma secondo della Costituzione. Infatti questo tipo di colloquio viene garantito non solo all'imputato, ma anche a chi ha già assunto la veste di condannato, in quanto, come potrete intuire, anche il condannato può avere bisogno delle indicazioni dell'assistenza difensiva per la richiesta di misure alternative o per la presentazione, ad esempio, dei reclami ex articolo 35 bis, comma primo. Proprio perché sono espressioni di un diritto inviolabile, i colloqui con il difensore possono svolgersi in qualsiasi giorno, non hanno un limite numerico mensile, né sono computati nel numero complessivo previsto dall'articolo 37 del regolamento di esecuzione e vengono effettuati in appositi locali in cui è garantita la riservatezza. Un altro strumento per garantire al detenuto il contatto con il mondo esterno è la corrispondenza telefonica. Bisogna precisare che al detenuto spetta una chiamata alla settimana della durata di 10 minuti con le limitazioni che già abbiamo visto per i colloqui visivi relativamente ai contatti con persone diverse dai familiari. Va inoltre ricordata la possibilità, che si è progressivamente ampliata nella prassi, di inoltrare la chiamata anche verso telefoni cellulari, previa verifica della titolarità dell'utenza. Quanto alla tutela della riservatezza della conversazione, il grado di tutela è diverso in ragione della categoria di appartenenza del detenuto, così per le telefonate del detenuto comune queste possono essere registrate e ascoltate soltanto con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Quelle dei detenuti, per uno dei reati di cui l'articolo 4 bis, sono sempre registrate e i relativi file sono posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quelle del detenuto ex articolo 41 bis invece sono sempre registrate, ma anche ascoltate in tempo reale. Relativamente alle conversazioni in videochiamata, effettuate attraverso l'applicazione Skype, occorre rilevare che la legge penitenziaria e neanche il relativo regolamento di esecuzione fanno menzione di questo tipo di comunicazione. Ciononostante, l'amministrazione penitenziaria, che ha compreso l'importanza di questo mezzo di comunicazione, l'ammette. E la videochiamata è considerata e computata come una modalità di colloquio visivo e non di telefonata, per cui la disciplina è quella dei colloqui visivi. Altro strumento importante per garantire i collegamenti con il mondo esterno è la corrispondenza epistolare, che nella società libera, come noi sappiamo, è stata oramai quasi completamente soppiantata da quella telefonica e da quella informatica, ma è uno strumento che invece è ancora molto utilizzato dalla popolazione detenuta. Per questo motivo la legge, contrariamente ai colloqui e alle telefonate, non prevede un numero massimo di lettere che il detenuto può inviare e ricevere, né una restrizione generale in relazione ai soggetti con cui è possibile instaurare scambi epistolari, compresi ad esempio compagni di detenzione dismessi dal carcere o trasferiti. Anzi, si prevede la fornitura gratuita di oggetti di cancelleria e francobolli ai soggetti non abbienti, articolo 18,5 dell'ordinamento penitenziario. Quando si parla di corrispondenza epistolare, come noi sappiamo, si rientra nell'area di tutela dell'articolo 15 della Costituzione. Così le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza, in ossequio a questi canoni sovraordinati, esigono che il legislatore penitenziario specifichi in quali casi e con quali modalità e per quanto tempo si possono adottare provvedimenti restrittivi, in virtù appunto dei principi di libertà e segretezza riconosciuti dalla Costituzione.